Secondo me la situazione del Messico si spiega in quattro parole: terra ricca, gente povera. Cioè, questa è la situazione che prevale dai tempi della colonia, no?
Anche senza parlare delle zone più violente come Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, in molti paesi la gente di sera non esce. Non esce, pericoloso uscire di sera, ci sono in giro solo i poliziotti, per cui è pericoloso.
Da un lato lo Stato, per mantenere questa situazione di enorme ingiustizia sociale, deve fare ricorso ad ogni forma di violenza, fra cui anche quello che è successo nel Guerrero l'anno scorso, la scomparsa di 43 studenti e il massacro di altre persone, da un lato, e dall'altro sorgono come funghi fenomeni di ogni tipo di protesta che a volte sboccano in guerriglia. Per esempio, dal 1910 a adesso, 105 anni, il Messico non è mai stato un anno senza un gruppo guerrigliero, no? C'è sempre stata guerriglia. I fatti più o meno si sono svolti in questo modo. La sera del 26 settembre, questo autobus di studenti della scuola rurale di Ayotzinapa si dirigeva verso Iguala. Iguala è una città dello stato di Guerrero che è un nodo di traffici di vario tipo, di traffici di stupefacenti da una parte, ma anche traffico di oro. Cioè nella zona circostante ci sono le miniere di oro più importanti dell'America Latina, no? Una di queste, che si chiama Carrizalillo, ha estratto più oro negli ultimi 20 anni che durante tutti i 200 anni della colonia, no? Importante vedere che zona è, no? È una zona dove ci sono narcotrafficanti, ci sono mafiosi di vario genere e ci sono queste miniere di oro che hanno dei vigilantes che sono sempre armati, no? Quindi c'è molta violenza. Quando sono arrivati alla stazione degli autobus di Iguala, sono scesi da quell'autobus sul quale erano montati a Ayotzinapa, sono circa 100 km, e ne prendono un altro. Quando escono dalla stazione degli autobus a poche centinaia di metri, vengono intercettati da alcune pattuglie della auto della polizia, no? E lì c'è una prima sparatoria, no? E vengono fatti scendere, i ragazzi gridano, credendo che i poliziotti ce l'avessero con i narcos, gridano: non siamo narcos, non siamo narcos. Lì sono morte alcune persone e alcuni passanti, no? Un paio di ore dopo c'è stata la seconda sparatoria e lì è dove sono stati sequestrati i 43, no?
Non a caso sono scomparsi questi 43, io credo, perché essi facevano parte di una scuola rurale, particolarmente combattivi negli anni passati e tuttora. Bisogna spiegare un attimo cosa sono queste scuole rurali, cioè sono delle scuole che erano state create da Lázaro Cárdenas, quello che ha nazionalizzato il petrolio, ed erano delle scuole fatte per formare i maestri che venivano dalle zone indigene e diventavano maestri e poi tornavano nelle comunità.
Dall'altro lato c'è la questione del contesto sociale dello stato di Guerrero. Lo stato di Guerrero è uno degli stati più poveri del Messico e quindi anche più violenti, ed anche uno degli stati più ricchi in questioni di industria mineraria, no? Cioè c'è oro, ma ci sono anche altri minerali, c'è zinco, rame, argento. Tasco, che è lì vicino, è la capitale mondiale dell'argento, eccetera. È difficile dimostrare che ci sia un rapporto diretto tra queste miniere e la scomparsa degli studenti, però i genitori, per esempio, che hanno, c'è questo gruppo di genitori che si sono organizzati per cercare i loro figli, hanno fatto delle ricerche e hanno accusato pubblicamente l'industria mineraria di essere invischiata in questa cosa. In questo caso è industria canadese, no? Cioè ci sono due grandi miniere, una è la Goldcorp e l'altra è la Torex Gold, che entrambe stanno in Guerrero, e la Torex Gold sta proprio nei pressi di Iguala, e lì ci sono stati una serie di sequestri di lavoratori nei giorni precedenti e successivi alla scomparsa dei 43 studenti. Quindi è questo, secondo me questo è il contesto che spiega l'enorme violenza, perché sennò non si capisce perché diavolo hanno commesso questo crimine efferato.
C'è stata una risposta all'inizio piuttosto lenta, ma che ha fatto un po' come una valanga, nel senso che piano piano si è giunta sempre più gente, dando origine a delle manifestazioni che non si vedevano in Messico dal 1910, cioè dall'epoca della rivoluzione.
La cosa interessante è che ci sono state manifestazioni in tutto il Messico, e questo non avveniva perlomeno dai tempi del 94 degli Zapatisti. Comunque è vero che sono tra le manifestazioni più significative degli ultimi 100 anni, soprattutto per il carattere indipendente, perché per esempio nel 2006 che ci sono state le manifestazioni contro la frode elettorale a favore di López Obrador, cioè in parte dietro c'erano le strutture del partito di sinistra, il PRD. In questo caso invece sono state manifestazioni spontanee, no? E il PRD, che è al governo di Città del Messico, è stato il governo di Città del Messico, quello che ha legnato i manifestanti.
E anche gli slogan sono stati, secondo me, significativi. Per esempio, uno slogan era: a forza di toglierci tutto ci hanno tolto anche la paura. E un altro era: ci hanno sepolti vivi, ma non sapevano che siamo dei semi.
Il fenomeno interessante in Messico è che c'è una fioritura di gruppi anarchici che alcuni sono violenti, altri non lo sono, però che hanno una presenza notevole, soprattutto nelle manifestazioni.
Secondo me uno dei meriti anche del movimento che si è creato dopo la scomparsa dei 43 è che molta gente ha iniziato a chiedersi se non c'è qualcosa proprio nei meccanismi di comportamento dei messicani, di comportamenti loro, che andrebbero un po' rivisti, perché appunto un paese in cui ci sono più decapitati che in Iraq e che ufficialmente non è in guerra. Partendo dalla reazione della gente che diceva: vabbè, questi 43 sono stati visti l'ultima volta caricati sul furgone della polizia, ma che fine hanno fatto? Dove sono finiti? A un certo punto i genitori e anche i compagni di scuola hanno iniziato loro a cercarli, ed è così che questi compagni di scuola, cercandoli, hanno trovato un sacco di fosse clandestine, tanto che qualcuno diceva che in Messico è un cimitero clandestino. Sono state trovate in 15 giorni più di 30 fosse comuni. E quindi questa vicenda si collega, entra nella vicenda più grande di quello che sta succedendo da alcuni anni in Messico, questa, diciamo, guerra civile larvata, io chiamerei.
La realtà del Messico è la realtà di uno stato criminale che non è uno stato arretrato, è uno stato che mostra il futuro dell'umanità, no? Cioè questo tipo di connessione tra la criminalità comune e lo stato, piuttosto che mostrare diciamo uno stato arretrato, mostra lo stato del futuro, no? La vera natura dello stato è una natura criminale. Nel Messico questo fatto qua è particolarmente visibile, no? Però è parte, diciamo, della storia della criminalità statale.
Ancora il 22 dicembre c'è stata una manifestazione degli studenti di Ayotzinapa che hanno bloccato l'autostrada a Acapulco, Città del Messico. È arrivata la polizia, ha sparato e ne ha ammazzati altri tre. La violenza da parte delle forze dello Stato non è mai diminuita, semplicemente è stata un po' più selettiva. Scompariva uno qua, due là, venivano ammazzati due in una manifestazione, come di basso profilo, però è continuato tutto come prima. C'era chi pensava che il governo fosse in gravi difficoltà e potesse anche arrivare le dimissioni del presidente, ma invece loro hanno continuato come sempre e effettivamente sono riusciti ancora una volta a fermare la tempesta sociale che si era venuta creando.
Io vorrei aggiungere qualcosa, vorrei aggiungere tuttavia che se facciamo un bilancio di quello che è successo nell'ultimo anno in Messico, la situazione è cambiata completamente. Non è mai successo che un presidente a metà del suo mandato sia nella situazione in cui è Peña Nieto, per cui da un lato c'è un presidente che era forte e che adesso è debole, dall'altro c'è un movimento che comunque ha mantenuto un suo profilo, un movimento autonomo che in questo momento è in una fase di riflusso, però che ha mantenuto che mantiene una presenza importante sulla scena dei conflitti sociali, per cui la situazione del Messico è interessante. Il Messico continua a essere un laboratorio dove avvengono sociali, no? Dove avvengono delle cose che comunque sono interessanti. È un paese che in un certo senso, secondo me, assomiglia all'Italia degli anni 70, no? Dove c'era un casino infernale da una parte e poi dall'altra c'era la controrivoluzione che avanzava a passi giganteschi, e è un po' quello che succede in Messico.
Io credo che il Messico negli ultimi 20, 25 anni, direi quasi, insomma dal 94, da quando c'è stata la rivolta zapatista in Chiapas, sia stato il paese dove sono avvenuti movimenti sociali più interessanti e che comunque non finiscono, perché dopo quello c'è stato la comune di Oaxaca. È un paese in cui la gente lotta su qualsiasi progetto neoliberale, sull'acqua privatizzata, sulla nuova autostrada, su tutti i progetti di modernizzazione di un paese. Quando è arrivato al potere Felipe Calderón è stato deciso che queste lotte in un modo o in un altro andavano fermate, cioè il Messico era un cattivo esempio, e è iniziata quella che è stata chiamata la guerra ai narcotrafficanti. E però tutto questo non è riuscito a fiaccare la capacità di resistenza del popolo messicano, perché nonostante le cifre impressionanti dicono nei sei anni di Calderón 35.000 desaparecidos, anche se il governo una volta fornisce cifre di 12.000, un'altra di 23, un'altra di 18, non si sa quanti siano, circa 120.000 morti, più tutti gli scomparsi, questo merita un discorso a parte, tutti gli scomparsi del Centro America che attraversano il Messico per arrivare negli Stati Uniti. Una parentesi su questo, cioè col Plan Merida praticamente gli Stati Uniti hanno chiesto al Messico di cercare di limitare l'afflusso di centroamericani verso gli Stati Uniti. Fatto sta che il risultato, secondo il padre Solalinde, che si occupa molto degli immigrati, sono 70.000 scomparsi centroamericani.
È per questo che il Messico, a differenza di quello che scrivono i giornali, non è un paese arretrato, no? Cioè, perché in realtà l'ingiustizia sociale nel mondo è in crescita, no? Non solo in Messico, quindi i fenomeni di violenza statale da un lato e di protesta sociale dall'altro sono in aumento. In Messico tutto ciò assume una forma particolarmente, a volte incluso delirante si può dire, particolarmente violenta, e con episodi come quelli che abbiamo visto. Però appunto continua a essere un laboratorio sociale proprio per questo, perché è la stessa situazione di ingiustizia che poi produce i movimenti sociali, per cui del Messico si continuerà a parlare, no?
The gods have all closed down. Ghosts now haunt this town. The streets have all stood still. They pray at the wishing well. Nobody tried, so nobody failed. Dreaming their dreams without setting sail. Where shall we go? The night is still young, and I know that you just marry me. Smuggler's Cove, down by the sea, where the old gypsies sing of fortunes untold and treasures you'll bring. Oh, there's so far to go. One day I'll find. You see, there's still a part of me that dreams and lives it still.
È un paese molto vivo in cui la morte è molto presente.